Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale. Caro amico, se provi ancora qualche desiderio di godere della compagnia dei tuoi amici in questo mondo materiale, allora non guardare la forma di Krishna, che sta sulla riva della Yamuna a Keshigata. Il suo nome è Govinda, una piuma di pavone orna il suo capo e i suoi occhi sono molto affascinanti. Suona il flauto e la luna, con la luce dei suoi raggi, illumina il suo corpo.
Studio approfondito dei principi devozionali. L'intolleranza della bestemmia. Non si deve mai tollerare che il Signore e i suoi devoti siano ingiuriati. A questo proposito, Shukadeva Goswami rivolge a Maharaj Parikshit le seguenti parole. O re, colui che sente proferire ingiurie contro il Signore e i suoi devoti e non si allontana immediatamente da quel luogo, perde i frutti di tutte le sue attività virtuose. Nel Shikshastaka di Sri Chaitanya Mahaprabhu si legge la seguente preghiera. Più tollerante dell'albero e considerandosi inferiore a un filo di paglia nella strada, il devoto deve offrire agli altri i suoi omaggi e non desiderare per se stesso alcuna forma di considerazione. Sri Chaitanya Mahaprabhu, nel ruolo di devoto, fu l'esempio di questa umiltà, ma quando seppe che Nityananda era stato ferito da Jagai e Madai, accorse sul luogo dove stavano gli offensori con la ferma intenzione di ucciderli. Questo comportamento di Sri Chaitanya è molto significativo. Dimostra infatti che il Vaishnava umile e tollerante, pronto a perdonare ogni offesa diretta alla sua persona, non può per nessun motivo tollerare un insulto all'onore di Krishna o del suo devoto. Ci sono tre comportamenti da adottare di fronte a tali offese. Se l'offesa è verbale, bisogna essere abbastanza abile da vincere la parte opposta con il ragionamento, altrimenti non è il caso di restare sul luogo e ostentare un'aria sottomessa, bisogna togliersi la vita. Se è impossibile agire in uno di questi due modi, ci si deve subito allontanare. Se non adotta uno di questi tre comportamenti, il devoto cade dal livello devozionale in cui si trova. Portare il Tilak e il Tulasi Mala. Il Padma Purana spiega come i Vaishnava ornano il loro corpo di Tilak e di Tulasi Mala. Coloro che portano al collo perle di Tulasi, che consacrano il loro corpo in 12 punti segnandoli con gli emblemi che Vishnu tiene nelle quattro mani, la conchiglia, la mazza, il disco e il fiore di loto, trasformano così le membra del loro corpo in altrettanti templi di Vishnu. E che segnano la fronte col Vishnu Tilak, devono essere riconosciuti come devoti di Vishnu. La loro presenza in questo mondo è sufficiente a purificarlo, e i luoghi dove essi abitano diventano identici a Vaikuntha. Nello Skanda Purana si trova un'affermazione simile. Coloro il cui corpo è ornato di tilak e di gopi chandana, ed è segnato ovunque con i santi nomi del Signore, e il cui collo e il petto sono ornati di tulasi mala, non sono mai avvicinati dagli amaduta. Gli Amaduta sono gli agenti di Yamaraj, il signore della morte, che punisce gli esseri contaminati dal peccato. Questi assistenti di Yama non vengono mai a prendere un Vaishnava. Lo Srimad Bhagavatam, riportando la storia di Ajamila, spiega che Yamaraj proibì esplicitamente ai suoi uomini di avvicinare i Vaishnava perché essi sono fuori dal suo potere. Il Padma Purana afferma inoltre: colui che ha il corpo ornato con i santi nomi del Signore, disegnati con la polpa di sandalo, è liberato dalle conseguenze di tutte le sue azioni peccaminose. Così, dopo la morte, torna direttamente a Krishna Loka per vivere in compagnia del Signore Supremo. Thank you. portare ghirlande di fiori. Un'altra istruzione consiste nel portare ghirlande di fiori che sono state offerte alla Murti. A questo proposito Uddhava dice: «Caro Krishna, mi sono appropriato gli oggetti ormai santificati da cui tu traesti piacere, ghirlande di fiori, vestiti, ornamenti e così via, e vivo solo con i resti del tuo cibo, perché sono il tuo umile servitore. Così sono sicuro che non sarò mai soggetto al fascino dell'energia materiale». Si può capire da questo verso che chiunque aderisca semplicemente a queste regole, segnare il corpo di Tilak, di Gopi Chandano o di polpa di sandalo e portare al collo le ghirlande di fiori offerte a Krishna, non deve avere paura di rimanere preda dell'energia materiale o di essere portato via dagli agenti di Yamaraj al momento della morte. Inoltre, chi onora i resti del cibo offerti a Krishna, il Krishna Prasada, anche se non ha adottato tutti i principi devozionali, si qualificherà ben presto per elevarsi al piano del Vaishnava. Similmente, Brahma dice nello Skanda Purana: «Caro Narada, chiunque porti al collo una ghirlanda di fiori offerta a Krishna è liberato da tutti i mali e anche dalle conseguenze di tutte le sue azioni peccaminose, e a poco si sottrae alla contaminazione della materia». Danzare davanti alla Murti. Nello Dvaraka Mahatmya, Sri Krishna sottolinea l'importanza di danzare davanti alla Murti. Colui che danza con gioia davanti a me, colmo di una profonda estasi devozionale, e imprime al suo corpo diversi movimenti espressivi, consuma le conseguenze di peccati accumulati da millenni. Narada aggiunge più avanti: «Dal corpo di chiunque batte le mani e danzi in estasi davanti alla Murti si possono vedere volar via gli uccelli che sono gli atti colpevoli». Come un semplice battito delle mani è sufficiente a mettere in fuga uno stormo di uccelli, così danzare e battere le mani davanti alla forma di Krishna ha l'effetto di mettere in fuga i neri uccelli dei nostri peccati appollaiati sul nostro corpo. Prosternarsi e alzarsi in segno di rispetto verso la Murti. Il Naradiya Purana insegna: chi ha compiuto un grande sacrificio rituale e chi semplicemente si prosterna davanti al Signore offrendogli il suo rispettoso omaggio non possono essere considerati sullo stesso piano. l'autore dei numerosi grandi sacrifici godrà certamente dei frutti delle sue attività virtuose, ma esauriti i suoi meriti dovrà rinascere su questa terra. Invece colui che si è prosternato davanti alla Murti e le ha reso il suo rispettoso omaggio anche una sola volta, non dovrà più tornare in questo mondo, perché raggiungerà direttamente la dimora di Krishna. Il Brahmanda Purana insegna: colui che vede il Ratha Yatra, il festival del carro, e si alza per accogliere il Signore, purifica il suo corpo dalle conseguenze di ogni specie di azione peccaminosa. Il Bhavishya Purana afferma: anche se di bassa nascita, colui che si pone davanti o dietro il Ratha, i carri che portano le murti, e accompagna il corteo del Ratha Yatra, otterrà certamente la perfezione che consiste nell'avere le stesse opulenze di Vishnu. Visitare il tempio di Vishnu o i luoghi di pellegrinaggio. I Purana insegnano: gloriosi sono coloro che intraprendono la visita dei santi luoghi di pellegrinaggio, come Vrindavana, Mathura e Dvaraka, perché possono superare così il deserto dell'esistenza materiale. Hari Bhakti Sudodaya mette in rilievo i benefici acquisiti con la visita ai templi di Krishna. Come abbiamo spiegato precedentemente, i devoti traggono vantaggio dai loro viaggi a Vrindavana, Mathura e Dvaraka per visitare i diversi templi situati in questi luoghi santi. Questo testo insegna: colui che è mosso da un sentimento di paura, di pura devozione per il servizio del Signore nella coscienza di Krishna, si reca al tempio di Vishnu per vedervi la Murti, non dovrà più essere imprigionato nel grembo di una madre. Al momento della nascita, l'anima condizionata dimentica le sofferenze che ha dovuto subire nel grembo della madre, ma ciò non toglie che si tratti di una condizione dolorosa e infernale. Per sfuggire a questa penosa condizione materiale, si raccomanda di visitare il tempio di Vishnu, animati da un sentimento di devozione. Girare intorno al tempio di Vishnu. L'Hari Bhakti Sudodaya spiega: Chiunque giri attorno alla morte di Vishnu mette fine al ciclo di morti e nascite ripetute. L'anima condizionata, prigioniera dell'esistenza materiale, si trova impigliata nel turbine di nascite e morti successive, ma può liberarsi da questo ciclo infernale girando attorno alla Murti nel tempio. In India c'è una celebrazione, il Chaturmasya, che comincia nel mese di Shravana e prosegue nei 4 mesi delle piogge, da luglio a ottobre. In questo periodo, gli uomini santi che hanno l'abitudine di viaggiare da un luogo all'altro per diffondere la coscienza di Krishna, rimangono in un luogo fisso, di solito in un luogo di pellegrinaggio, e si dedicano rigorosamente ad alcune ascesi particolari. Lo Skanda Purana afferma che colui che in questo momento dell'anno fa almeno 4 volte il giro del tempio di Vishnu deve essere considerato come una persona che ha percorso l'universo intero. Girando attorno al tempio di Vishnu si ottengono gli stessi benefici della visita a tutti i luoghi santi dove scorre il Gange, e osservando i principi regolatori del Chaturmasya si può essere rapidamente elevati al piano del servizio di devozione. L'adorazione della Murti nel tempio. Archana. L'archana consiste nell'adorazione della Murti nel tempio. La sua pratica ci permette di realizzare che non siamo corpi materiali, ma anime spirituali. Lo Srimad Bhagavatam riporta a questo proposito ciò che diceva tra sé Sudama, un amico intimo di Krishna, mentre andava nella dimora di un brahmana. Semplicemente adorando Krishna si ottengono facilmente tutte le opulenze paradisiache, la liberazione, la supremazia su tutti i sistemi planetari e tutte le ricchezze di questo mondo, come anche i poteri soprannaturali che la pratica dello yoga conferisce. Shri Krishna aveva chiesto al suo amico Sudama di andare dai brahmana per farsi dare un po' di cibo. Essi erano affaccendati nei preparativi di un grande sacrificio e Sudama doveva informarli che Krishna e Balarama avevano fame e desideravano qualcosa da mangiare. Alla richiesta di Sudama, i brahmana rifiutarono ogni offerta, ma le loro mogli, sentendo che Krishna desiderava mangiare, si affrettarono verso di lui con le braccia cariche di gustose pietanze. Nel Vishnu Rahasya si trova questo passo. Chiunque in questo mondo si impegni nell'adorazione di Vishnu raggiunge senza difficoltà Vaikuntha, il regno di eterna felicità del Signore. Offrire un servizio personale al Signore. Sempre nel Vishnu Rahasya è detto: chiunque possa offrire al Signore un servizio simile a quello che un re riceve dai suoi servitori è certamente elevato, dopo la morte, alla dimora di Krishna. In realtà, in India, i templi non hanno niente delle comuni abitazioni, ma sembrano veri e propri palazzi reali. Infatti, Krishna deve essere adorato proprio come un re. A Vrindavana si trovano numerose centinaia di questi templi fastosi, dove Krishna è adorato come un grande re. Il Naradiya Purana insegna inoltre: colui che resta nel Tempio del Signore, anche solo per qualche istante, può certamente raggiungere il suo regno assoluto. In conclusione, chi possiede una certa ricchezza dovrebbe erigere templi fastosi e promuovervi l'adorazione di Vishnu, in modo che tutti possano essere attratti da questi luoghi di culto e abbiano l'occasione di danzare davanti al Signore, di cantare o almeno ascoltare il suo santo nome. Tutti avranno così la possibilità di elevarsi al regno di Dio. In altre parole, anche gli uomini comuni riceveranno da questi pellegrinaggi i più grandi benefici. Che dire allora dei devoti sempre assorti nel servizio di devozione al Signore, in piena coscienza di Krishna? Il seguente discorso di Maharaj Prithu, contenuto nel quarto canto dello Srimad Bhagavatam, si riferisce all'argomento che stiamo trattando. Cari cittadini, sappiate che Sri Hari, il Signore Supremo, è il solo che può liberare tutte le anime condizionate cadute in questo mondo. Gli esseri celesti non possono farlo, perché sono anche essi condizionati dalla materia. Infatti, un'anima condizionata non può salvare un'altra. Solo Krishna o il suo devoto, il suo degno rappresentante, hanno questo potere. Le acque del Gange, che scorrono dall'aluce di Vishnu, cadono sulla Terra e su altri pianeti e liberano così tutte le anime condizionate dalla materia, preda del peccato. Perché dubitare dunque del destino di coloro che sono sempre impegnati a servire il Signore? La loro liberazione è fuori dubbio. Anche se essi avessero accumulato un numero illimitato di atti peccaminosi nel corso di ripetute esistenze. Non altre parole, colui che si impegna nell'adorazione della Murti vede diminuire in sé il cumulo delle conseguenze di azioni peccaminose provenienti da numerose vite anteriori. Abbiamo precedentemente enunciato i principi che regolano questa adorazione e ognuno deve sforzarsi di applicarli molto seriamente. Il Sankirtan. Per quanto riguarda la glorificazione del Signore, il Linga Purana insegna: il Brahmana che canta sempre le glorie del Signore Supremo è certamente elevato al pianeta dove vive il Signore. Infatti, i suoi canti piacciono anche il Signore più delle preghiere di Shiva. La glorificazione a voce alta delle attività, delle qualità e della forma del Signore è detta Sankirtan. Con questo nome si designa anche il canto collettivo dei santi nomi del Signore. Il Vishnu Dharma glorifica così il Sankirtan. O re, la parola Krishna è così piena di buon augurio che chiunque la canti si libera subito dalle conseguenze di attività peccaminose compiute durante innumerevoli vite. Anche il Chaitanya Charitamrita sostiene questa affermazione. Colui che canta o recita anche una sola volta il santo nome di Krishna può liberarsi dalle conseguenze di un numero di peccati più grande di quello che non avrebbe mai potuto commettere. Un peccatore può commettere innumerevoli atti colpevoli, ma non potrà mai commettere un numero tale da non poter essere annullato pronunciando una sola volta il nome Krishna. Cantare le glorie del Signore. Prahlad Maharaj offre al Signore la seguente preghiera: se posso essere elevato alla posizione dei tuoi servitori, o Nrisimha, o Signore, allora mi sarà possibile ascoltare il racconto delle tue gloriose attività. Tu sei l'amico supremo e a te è rivolta ogni adorazione. I tuoi divertimenti sono sublimi e il solo fatto di ascoltarli è sufficiente a neutralizzare gli effetti di ogni peccato. Perché allora dovrei preoccuparmi delle mie azioni peccaminose se con l'ascolto dei tuoi divertimenti mi libererò dalla contaminazione degli attaccamenti materiali? Numerosi sono gli inni alla gloria delle attività del Signore. La Brahma Samhita, per esempio, composta da Brahma, il Narada Pancharatra di Narada Muni e lo Srimad Bhagavatam, cantato da Shukadeva Goswami. Chiunque ascolti o reciti questi inni può sfuggire facilmente alla contaminazione della materia. Non dovrebbe dunque esserci alcun ostacolo all'ascolto di questi canti di Dio. Gli uomini raccolgono ancora oggi i benefici di questi canti che esistono da numerosi milioni di anni. Perché non fare altrettanto e ottenere di essere per sempre liberati? Narada Muni insegna inoltre al suo discepolo Vyasadeva. Circoli di eruditi realizzati sono giunti alla ferma conclusione che lo sviluppo della conoscenza attraverso l'austerità, lo studio del Veda, i sacrifici, il canto degli inni, la speculazione filosofica e la carità trova il suo fine ultimo nella descrizione delle glorie del Signore in compagnia dei devoti. Risulta chiaro da questo verso che la glorificazione del Signore è l'attività suprema dell'essere vivente. Il japa. Con questa parola, japa, si designa la recitazione individuale, lente a bassa voce di un inno o mantra. Il canto dello stesso mantra a voce alta è detto kirtan. Così, quando si recita sottovoce per il proprio ascolto il maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, si pratica il japa. Durante il kirtan, invece, il canto sarà effettuato a voce alta affinché sia udito da tutti. Il maha mantra può dunque essere usato per il japa e anche per il kirtan. Riassumendo, il japa mira solo al beneficio di colui che recita il mantra, mentre il kirtan permette a un maggior numero di persone di ascoltarlo e di trarne beneficio. Il Padma Purana aggiunge: per chi canta o recita il santo nome sottovoce o a voce alta, si spalancano subito le porte della liberazione e dei piaceri paradisiaci. Sottomissione. Lo Skanda Purana insegna che il saggio devoto può offrire la sua sottomissione ai piedi di loto di Krishna in tre modi. Samprarthanatmika, con l'offerta di preghiere sentite. Dainyavodhika, con un atteggiamento di profonda umiltà. Lala Samai, esprimendogli il desiderio di raggiungere una particolare perfezione. Notiamo qui che il desiderio di raggiungere un determinato livello di perfezione nella vita spirituale non ha niente in comune con la gratificazione dei sensi. L'uomo che prende coscienza della realizzazione originale che lo lega a Dio, la persona suprema, si risveglia alla sua natura profonda e desidera allora essere ristabilito nella sua condizione naturale, come servitore, amico, genitore o amante di Krishna. Il termine Lala Samai significa desiderare ardentemente di ritrovare la propria condizione naturale. Questa forma di sottomissione si manifesta a livello della liberazione perfetta, detta Svarupa Siddhi, in cui l'essere realizza, grazie alla rivelazione a un'evoluzione spirituale completa, la relazione originale che lo unisce al Signore. Il Padma Purana riporta le parole che un devoto rivolge al Signore e che sono un esempio di preghiera sentita. So che un naturale sentimento di affetto avvicina i giovani di sesso opposto, e io prego i tuoi piedi di loto che un affetto altrettanto spontaneo porti verso di te i miei pensieri. Il parallelo è molto appropriato. Infatti, quando un ragazzo e una ragazza si incontrano, nasce tra loro un'attrazione spontanea. Senza aver ricevuto un'educazione particolare, essi sono spontaneamente attratti l'uno all'altra dalla forza istintiva del sesso. Questo esempio materiale serve a illustrare la spontaneità con cui il devoto desidera sviluppare in sé un attaccamento per il Signore Supremo, libero da ogni aspirazione per un guadagno qualsiasi e da ogni altra motivazione personale. In questa spontanea attrazione per il Signore risiede la perfezione della realizzazione spirituale. Padma Purana ci offre anche un esempio di sottomissione caratterizzata da un profondo sentimento di umiltà. Non c'è peccatore peggiore di me. Nessuno ha mai commesso tante offese. Così grandi sono le mie colpe e così numerose le mie offese che quando le confesso davanti a te ne ho vergogna, o Signore. Thank you. ecco un atteggiamento legittimo per un devoto. Non ci si deve stupire che un'anima condizionata si sia resa colpevole nel corso delle sue vite passate di un certo numero di azioni peccaminose. Quest'anima deve ammettere i suoi torti e confessarli davanti al Signore, che perdona sempre i peccati del suo devoto sincero. Ma non si deve abusare della misericordia incondizionata del Signore, commettendo di nuovo gli stessi errori nella speranza di ottenere ogni volta il suo perdono. Questa mentalità è propria di una persona impudente al massimo grado. La preghiera citata sopra esprime invece un sentimento di vergogna. Colui che non prova questa vergogna davanti ai suoi peccati, ma conta sul perdono illimitato del Signore, commette certamente l'errore più grossolano. Nessun passo delle scritture vediche approva un comportamento simile. È vero che cantando i santi nomi del Signore ci si libera da ogni peccato commesso nelle vite passate, ma ciò non significa che una volta raggiunto un certo grado di purificazione si possa di nuovo cominciare a commettere attività peccaminose e aspettarsi di ricevere continuamente il perdono. Queste assurdità non trovano posto nel servizio di devozione. Alcuni pensano: posso peccare tutta la settimana e poi andare al tempio o in chiesa per confessarmi e farmi assolvere. Dopodiché potrò continuare a peccare. Coloro che pensano così commettono una grave offesa e rivelano la loro grande stupidità. L'autore del Bhakti Rasamrita Sindhu condanna decisamente questa mentalità. Pancharatra contiene la preghiera di un devoto che esprime la sottomissione caratterizzata dal vivo desiderio di raggiungere una particolare perfezione. Quando verrà il giorno in cui mi chiederai di sventagliarti? Quando ti piacerà dirmi: sventagliami in questo modo? Questo verso ci mostra il desiderio di un devoto che aspira a sventagliare personalmente il corpo del Signore Supremo, o, in altre parole, aspira a diventare il suo intimo compagno. Ogni devoto ha una relazione diretta, personale col Signore, o come servitore, o come amico, o come amante. Ma secondo il particolare gusto del sentimento che prova, il devoto desidera stabilirsi in una sola di queste relazioni. Egli desidera qui diventare un servitore di Krishna per rinfrescarlo con un ventaglio, proprio come fa Lakshmi, la dea della fortuna, la sua energia interna. Egli desidera anche vedere il Signore che prova piacere a dirigerlo nel suo gesto. Questa sottomissione, accompagnata da desideri trascendentali, si chiama Lalasamayi Vigyapti e del più alto grado di realizzazione spirituale. Il Narada Pancharatra ci dà un altro esempio di sottomissione. O Signore dagli occhi di loto, quando verrà il giorno in cui sulle rive della Yamuna canterò costantemente il tuo santo nome, folle d'amore e con gli occhi inondati da un flusso incessante di lacrime? Questo è un altro grado di perfezione. Anche Sri Chaitanya Mahaprabhu espresse questo sentimento. O Govinda, ti sento così lontano da me che ogni istante mi sembra 10 anni o più, un'eternità, e torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi. L'universo intero mi sembra vuoto in tua assenza. Tutti devono offrire preghiere sincere al Signore e avere il desiderio ardente di servirlo in un modo particolare. Questo è l'insegnamento di tutti i grandi devoti e specialmente di Sri Chaitanya. In breve, bisogna saper piangere per il Signore. Bisogna imparare questo segreto e con le lacrime esprimere a Krishna il vivo desiderio di offrirgli un servizio particolare. Questo è ciò che si chiama l'aulia. Queste lacrime sono il prezzo della perfezione più alta. Per accedere al regno di Dio dobbiamo sviluppare questo l'aulia, questo ardente desiderio, questa bruciante impazienza di incontrare il Signore e servirlo in un modo preciso. Nient'altro che questo ardente desiderio, questa avidità spirituale, l'Auliam Lala Samai, il cui valore non può essere stimato in termini materiali, può farci entrare nella dimora del Signore. Recitare preghiere conosciute. Secondo gli eruditi di vasta conoscenza, in tutta la Bhagavad Gita si trovano numerose preghiere autentiche e in particolare nell'undicesimo capitolo, dove Arjuna si rivolge alla forma universale del Signore. Ciò vale anche per il Gatmiya Tantra, in cui ogni verso è considerato una preghiera. Anche lo Srimad Bhagavatam contiene centinaia di preghiere rivolte al Signore. Il devoto dovrebbe sceglierne alcune e recitarle. Queste preghiere sono lodate nello Skanda Purana. I devoti, le cui labbra sono costantemente ornate di preghiere rivolte a Sri Krishna, sono sempre rispettati da grandi saggi e dai santi. In verità, questi devoti sono degni anche dell'adorazione degli esseri celesti. Le Le persone di minore intelligenza, invece di adorare Krishna, adorano gli esseri celesti per ricavarne qualche beneficio materiale. Ma questo verso ci informa che perfino gli esseri celesti venerano coloro che sono sempre impegnati a offrire preghiere al Signore. I puri devoti non hanno niente da chiedere agli esseri celesti. Sono piuttosto quest'ultimi che desiderano ardentemente offrire preghiere a puri devoti.
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.